Alphaville.
Questa mattina vogliamo aprire parlando di ricerca scientifica, di figure di riferimento di primissimo piano che hanno contribuito alla crescita in moltissimi ambiti. Facciamo qualche nome in apertura. Ada Lovelace, vissuta nell'Ottocento, è stata la prima programmatrice informatica della storia. Marie Curie è stata la prima e finora unica donna a vincere due premi Nobel, lo ricordiamo, per la fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911. Mileva Maric, brillante matematica e fisica, contribuì allo sviluppo della teoria della relatività, anche se spesso, insomma, viene ricordata solo per essere stata la moglie di Einstein. Durante la corsa allo spazio degli anni 60, Valentina Tereshkova è stata la prima donna a volare nello spazio e Joan Morgan è stata la prima ingegnera della NASA. Insomma, le donne che hanno contribuito al progresso scientifico sono molte, anche se spesso la storia le ha dimenticate e ancora oggi restano una minoranza nel mondo della scienza e della ricerca. Proprio su questo tema la Biblioteca Cantonale di Lugano ospita questa sera alle 18 la conferenza Le donne e le stelle per una maggiore presenza femminile nella scienza, con l'astrofisica italiana Patrizia Caraveo in dialogo con la giornalista scientifica Clara Caverzasio. Patrizia Caraveo, astrofisica, vincitrice del premio Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica nel 2021, è curatrice insieme ad Anna Maria Nassisi del volume Donne fra le stelle, il ruolo della donna nella ricerca scientifica aerospaziale, pubblicato a Zofingen per Springer Verlag nel 2025. E oggi ad Alfa abbiamo davvero il piacere di averla nostra ospite. In realtà per lei è un ritorno sui microfoni di Alphaville. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
Ben trovata.
Grazie dell'invito.
Allora, secondo i dati del Politecnico di Zurigo, in Svizzera solo il 22% dei laureati in materie STEM, e dunque scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono donne, il 22%, nonostante nelle università la presenza femminile sia superiore a quella maschile. Perché le discipline scientifiche sono meno attrattive per le ragazze? O forse riformulerei: sono davvero meno attrattive per le ragazze le discipline scientifiche?
Le discipline scientifiche sono tanto attrattive quanto le altre, anzi in alcuni casi sono anche più affascinanti. Il problema è che si portano dietro una, diciamo così, un'aura di difficoltà. Ah, ma quella materia è difficilissima, e quindi in qualche modo questo non spinge più ragazze a studiarle, anche perché poi nella difficoltà oggettiva della materia da studiare, il problema è anche questo bias culturale, questo pregiudizio che è intrinseco nella nostra società, che alcuni mestieri siano più adatti ai maschietti rispetto alle femminucce. Quindi fare lo scienziato, fare l'ingegnere, è il matematico, è qualche cosa che in qualche modo viene appiccicato alla figura maschile, ed è assolutamente sbagliato, perché gli uomini e le donne hanno cervelli assolutamente indistinguibili, e quindi non esiste un cervello più adatto a fare un lavoro rispetto ad un altro. Esistono le inclinazioni personali, gli interessi, eccetera, ma molto spesso l'interesse delle bambine per le materie scientifiche è un po', diciamo così, non aiutato dall'atteggiamento della società, della famiglia, che dice non sarà una cosa adatta a te, ma poi cosa farai? Diciamo, questi atteggiamenti che proprio discendono dal pregiudizio, tu sei una ragazza, devi fare un mestiere da ragazza.
È una distorsione culturale, direi. Facevo una breve ricerca, Patrizia Caraveo. La medaglia Fields, che è l'assegnazione principale, il premio principale, diciamo, il Nobel per la matematica, si chiama medaglia Fields, spesso ne abbiamo parlato. Ecco, nella storia è stata assegnata a due donne e basta. Maryam Mirzakhani, iraniana, è stata la prima donna a ricevere il premio nel 2014 e poi nel 2022 Marina Viazovska, che è una ragazza ucraina. Tra l'altro viene assegnata la medaglia Fields solo ai giovani, è un premio che viene assegnato, mi pare, a ricercatori in matematica e ricercatrici, ma direi ricercatori a questo punto, perché una medaglia viene assegnata da tantissimi anni e a vincerla sono state solo due donne. Questo ha, come dire, a conferma di quanto lei ci stava dicendo e a conferma anche di questa sorta di dissuasione culturale alla quale lei faceva riferimento. Mi scusi se l'ho interrotta, ma il dato era abbastanza rilevante, credo.
Assolutamente, ma voglio dire, è lo stesso nei premi Nobel, centinaia di scienziati e cinque donne in fisica, e diciamo tre delle cinque donne sono state date in tempi recenti. Quindi il problema è proprio anche il riconoscimento del valore del lavoro delle donne.
L'11 febbraio è la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Ora ricordo per chi fosse interessato che nell'equivalente settimanale, corrispettiva settimana del 2025, noi di Rete2 dedicammo l'intera settimana proprio alle giovani ricercatrici, intervistandone una o due al giorno, ogni giorno alle 12 in quello che era il dossier della passata stagione. L'11 febbraio torna questa giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dalle Nazioni Unite nel 2015. Negli ultimi anni si è fatto ovviamente molto per sensibilizzare su questo tema. Qual è la situazione? Lo chiedo a lei oggi e quali misure concrete sono state adottate o andrebbero adottate per ridurre davvero la disparità di genere nella scienza?
Ovviamente la prima misura da adottare è fornire alle ragazze quelli che si chiamano i modelli di ruolo, cioè nelle università, per esempio, fa la differenza se parte del corpo docente, una significativa frazione del corpo docente è fatta da signore, che dimostrano alle ragazze che è possibile a fare carriera accademica, per esempio, ma così come delle manager possono dimostrare che è possibile fare carriera industriale. Quello è l'esempio, perché molte donne che poi sono diventate importanti nel loro settore si sono proprio lamentate del fatto che avevano solo professori maschi che, anche se dicevano tu sei tanto brava, però non riuscivano a aiutarle, non riuscivano a dare loro una visione per dire guarda, tu puoi arrivare fino a lì, perché molte di queste poi hanno abbandonato in qualche modo i loro sogni perché si sono convinte che non ci sarebbero mai riuscite, proprio perché alcune, per esempio, andavano a chiedere la tesi di dottorato a un professore, il quale diceva: tu hai tutte le capacità per fare questa cosa, ma non ti servirà a niente. È chiaro che se una studentessa si sente dire una cosa di questo genere, magari se non è super, super, super determinata, cerca altre strade. E quindi bisogna invece fornire modelli di ruolo e quindi fornire esempi che i sogni si possono realizzare.
Beh, torniamo alla dissuasione di genere a carattere culturale. Insomma, prima lei diceva che si può fare. Dentro di me diceva che bisogna cambiare la zucca della gente. Senta, ma in che modo il divario di genere a questo punto poi guardiamo ai risultati e anche alla necessità che abbiamo di ricerca scientifica, ma in che modo questo drammatico ancora oggi divario di genere rischia poi di frenare il progresso scientifico?
Rischia di frenare il progresso scientifico perché la metà dei neuroni del mondo sono nei cervelli femminili, quindi
vede che di zucca poi bisogna parlare.
Noi ci stiamo privando di capacità intellettuali. I cervelli femminili magari hanno degli approcci un po' diversi. In generale le donne hanno un approccio un po' diverso alla gestione dei problemi, alla gestione dei gruppi di lavoro. E quindi avere una visione diversa è sicuramente molto positivo. Per esempio, un bellissimo esempio di diciamo parità di genere finalmente raggiunta lo dà la NASA. La NASA ha iniziato la sua avventura nello spazio alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, e fino al 1977 non ha considerato mai candidature femminili, perché voleva che i suoi astronauti fossero piloti collaudatori. I piloti collaudatori sono militari e le donne non potevano entrare nell'esercito, quindi donne niente. Poi nel 77 hanno deciso che aprivano agli esperti di missione e quindi agli scienziati che potevano lavorare nello spazio. A questo punto sono entrate le donne, la prima Sally Ride, che ha volato sullo shuttle all'inizio degli anni 80, che però era ancora guardata molto come una bestia rara, perché le chiedevano se lei piangeva quando non riusciva a svolgere i suoi compiti, ecco, delle cose assolutamente ridicole. I giornalisti diciamo facevano domande assolutamente imbarazzanti. Ma adesso, nell'ultima selezione di astronauti NASA, credo che sia la 24esima selezione degli astronauti NASA, udite udite, 10 selezionati, 6 sono donne. Quindi significa che effettivamente le donne sono riuscite a farsi apprezzare come candidati astronauti, e badate bene che questa cosa è avvenuta nel momento nel quale la presidenza Trump ha cancellato tutte gli sforzi, tutte le iniziative per favorire la diversità e l'inclusione. Quindi queste signore non sono state scelte perché sono donne, sono state scelte perché sono state più brave degli altri.
Senta, citavamo in apertura il libro che lei ha curato insieme ad Anna Maria Nassisi, Donne fra le stelle, il ruolo della donna nella ricerca scientifica aerospaziale. Il libro raccoglie gli atti di un convegno del 2024, sono scritti da scienziate, manager e imprenditrici del settore aerospaziale. Qual è stata l'ispirazione, meglio, iniziale che ha portato alla nascita sia di questo progetto editoriale che del convegno, e quale, tra virgolette, messaggio, insomma, vuole trasmettere ai lettori?
Il Donne fra le stelle è il prodotto di un percorso che inizia con diciamo l'idea di fondare un'associazione, giusto appunto, Donne fra le stelle, nel 2020, idea che si deve a un uomo, a Dante Fortunato, che voleva diciamo così trovare il modo di ricordare ai suoi compaesani. Lui viene da un paese in Calabria, che nello stesso paese è nata, proviene la famiglia di Caroline Porco, che è stata la persona di riferimento della missione Cassini per le immagini di Saturno. Quindi, da questa idea, poi è germogliata, l'idea di, fare dei convegni, di, invitare tutta una serie di, donne che, hanno diverse, posizioni, nella scienza, nella tecnologia, nelle industrie, aerospaziali, per raccontare, quello che fanno, perché sono arrivati a farlo e in generale per condividere la soddisfazione, per il lavoro che fanno. Quindi, è, come dicevo, un percorso, iniziato in Calabria, poi è continuato in Veneto. E noi stiamo cercando di, diciamo, di allargare il nostro campo d'azione. Ovviamente le scienziate, manager, imprenditrici che partecipano ai convegni vengono da tutta Italia. E raccontano al pubblico le loro storie. Il libro è nato più o meno per caso, perché io avevo invitato al convegno una chief editor di Springer, che io conosco da molto tempo, e lei mi ha detto: non posso venire, però mi piacerebbe pubblicare gli atti. E quindi siamo riusciti, abbiamo registrato gli interventi, li abbiamo fatti rileggere dalle speakers e poi abbiamo messo insieme il libro. È stato un po' di lavoro, ma il risultato mi sembra buono.
Allora, intanto grazie a Patrizia Caraveo che è stata con noi questa mattina. Ricordo però l'appuntamento questa sera alle 18, dove sarà possibile assistere appunto a questa conferenza Le donne e le stelle. Siamo alla Biblioteca Cantonale di Lugano a condurre l'intervista. Sarà la giornalista scientifica Clara Caverzasio. Patrizia Caraveo, grazie per questa mattina. Buon lavoro, in bocca al lupo per stasera.
Grazie, grazie di tutto.